preciso subito che non sono qui, sono stato invitato, conoscevo solo Don Angelo, di tutti quelli che siete lì dentro, e siccome c'era lui non potevo non venire, perché da un po' di tempo è difficile che io accetti per motivi di salute, che accetti di andare in giro, però a Don Angelo non potevo dire di no. Anche se nello stesso tempo, come dire, vivo alla giornata quello che accade, quello che succede. Non sono venuto questa sera qui per insegnarvi nulla. Questo deve essere chiaro. Cioè io non sono qui perché ho una verità e voglio darvela. Sono venuto accettando di venire qui per riflettere a voce alta, cioè per pensare ed eventualmente spingervi a pensare, perché il servizio che la Chiesa oggi può fare è proprio quello di aiutare la gente a pensare, non quello di andare a messa, non quello di fare la comunione, perché queste cose chi le fa per forza di me. Ma a pensare, a fermarmi un attimo e dire queste cose io forse le ho sentite, forse non le ho sentite, ma dovunque vado quasi tutti mi dicono ma sa che io queste cose le pensavo e pensavo di essere strano. Il fatto di sentirle da una voce di fuori può aiutarci ad approfondire, a riflettere, perché viviamo in un tempo che è fatto di tocca e fuggi, cioè di superficialità. Oggi si leggono appena appena i titoli e si danno sentenze, cioè non c'è più tempo per approfondire, non c'è più tempo per il silenzio e bisogna ritagliarsi uno spazio di silenzio per pensare. La quaresima dovrebbe essere questa, la quaresima nella Bibbia è il numero 40, è il numero dell'attesa, è il numero della preparazione, è il numero della, come dire, dell'organizzazione. C'è una lista enorme di 40 nella Bibbia. E quando Gesù va nel deserto, per esservi tentato, come dice Marco, va nel deserto e deve limitare i 40 anni degli ebrei nel deserto e riprendere, rifare, rivivere sulla sua pelle l'esperienza del suo popolo, quel popolo che ebbe lì le tentazioni del pane, le tentazioni del potere, la tentazione della religione. E Gesù le vive tutte queste cose. Allora oggi siamo in un contesto di chiesa, di passaggio. Se voi vi fermate alla vostra esperienza, voi siete morti. Abbiamo la fortuna, per alcuni è una sfortuna, una tragedia, ma io ritengo che sia una fortuna perché stiamo vivendo un tempo straordinario di transizione. E quello che dice Isaia nel capitolo 43, ma non ve ne accorgete, le cose vecchie sono passate, sono morte. Ecco, altre ne stanno nascendo. E se non ci accorgiamo delle cose che stanno nascendo, non solo noi non le gusteremo, ma saremo schiacciati. Noi abbiamo documentazione storica dal 3000 avanti Cristo. E chi è aduso a studiare la storia sa bene, attraverso i documenti, che vi sono degli avvenimenti che si ripetono, che avvengono. Sapete che tra i popoli e le singole persone chi si salva? Chi si sono sempre salvati? Tutti coloro che non si sono opposti al nuovo, perché sono stati travolti dalla diga, perché la storia non risparmia nessuno. si sono salvati solo i popoli che si sono immersi dentro questo vortice e si sono lasciati trasportare dall'onda della storia. Questi hanno cambiato pelle, ma si sono salvati, gli altri sono morti. Questo è il segno, è il simbolo del Mar Rosso. Allora, per venire a noi, perché voglio mantenere fede alle parole, peccato è perdono. Se io vi chiedessi che cosa voi pensate del peccato e del perdono, e potremmo anche cominciare così, se qualcuno di voi vuol dire che cosa intende con peccato, io sono convinto che ci accorgiamo subito che sono parole fatte. Le abbiamo apprese nel catechismo, le abbiamo studiate e poi abbiamo imparato ad andarci a confessare. Io ricordo quando ero bambino che il mio parroco suonava, addirittura bestemmiava in chiesa contro le donne che cominciavano a portare i pantaloni, dichiarandole scostumate, illereconte, diaboliche, perché cominciavano a portare i pantaloni. Quando poi negli anni 60 lo stesso parroco ha cominciato a vedere le minigonne, ha cominciato a dire benedetti pantaloni, benedetti pantaloni. Però per anni chiedeva conto in confessionale alle donne. Ciao Vittorio. Lui è un amico, pensavo che lui abitasse a Milano, che facesse nonno a Milano. Quindi per dirvi, vedete come cambiano le cose, quello che prima era peccato, dopo pochi decenni non lo era più. Io sono stato angosciato dal concetto di peccato, perché tutti voi mi andate a confessare, mi benedica Padre perché ho peccato. Cosa hai fatto? Non ho detto le preghiere al mattino, non ho detto le preghiere alla sera, e io dall'altra parte dicevo nemmeno io. E ho detto parolacce, come si dice parolacce, perché è una questione di galateo, è diventata materia di confessione. Oddio, vi dico alla mamma, no, bambini, oddio, vi dico alla mamma, ho perso qualche messa, come se la messa si trova e si perde, ho perso qualche messa, oppure non sono andato a messa. Che è l'espressione tipica, no? Andare a messa. Ai bambini i genitori dicevano andate a messa, mentre loro stanno a casa. Guardate che principio pedagogico educativo. Andate a messa e loro stanno a casa. Perché loro devono andare. Cioè perché la messa era una questione di bambini. Mentre se il bambino ha bisogno di un paio di scarpe, colpissero che la mamma gli dicesse vai a comprarti le scarpe, andiamo a comprare le scarpe. Notate la differenza? E poi, alla fine, quasi alla fine, non ho preso, qualche volta bestemmiamo, sa quando ci vuole, ci vuole. Questa era la confessione. Si finiva la confessione, due padri, tre gloria, quattro ave marie e via di seguito, e poi si ritornava di nuovo e si ricominciava da capo. Voi mi dite che questo è un sacramento? Che Dio passa attraverso queste cose? Io lo penso, perché sarebbe un Dio miserabile. Allora, se voi prendete, andate in internet, che ha fatto un piccolo esperimento, e digitate in Google peccato, vedrete quante volte viene fuori. Se voi digitate Dio, è inferiore. Siamo stati educati, ci siamo formati, al concetto di peccato, cioè ad un concetto di trasgressione. Perché la nostra formazione è stata una formazione morale. Non cristiana, morale. Adeguata ai tempi in cui si viveva. Vi potrei leggere dei pezzi, per esempio, che sono significativi, no? Che sono significativi. Se lo trovo, ma l'avevo segnato, eccolo qui, per esempio. Io non vi dico chi l'ha scritto. Vediamo se lo indovinate voi. La società umana, quale Dio l'ha stabilita, è composta di elementi ineguali. Di qui viene che nella umana società è, secondo la ordinazione di Dio, cioè di diritto divino, che vi siano principi e sudditi, padroni e proletari, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei. La schiavitù, in quanto tale, considerata nella sua natura fondamentale, non è del tutto contraria alla legge naturale divina. Possono esserci molti giusti diritti alla schiavitù, e sia i teologi che i commentatori dei canoni sacri vi hanno fatto di riferimento. Non è contrario alla legge naturale e divina che uno schiavo possa essere venduto, acquistato, scambiato o regalato. Se voi interrogate, non so, almeno dal Concilio Vaticano II in poi, queste cose oggi sono un'eresia. Cioè sono ripudiate dalla dottrina della Chiesa. Queste le hanno dette due papi, Pio IX e Pio X. Allora, vedete come bisogna essere sempre attenti ad essere presenti nella propria storia, perché Dio non si manifesta per noi nella storia di due secoli, tre secoli, quattro secoli fa, ma si manifesta a noi oggi, in questa storia, ed è in questa storia che noi dobbiamo non solo essere presenti, ma anche rendere conto. Non domani, che non c'è. Non ieri, che è passato. Oggi. Coloro che, per esempio, contestano all'interno della Chiesa e si appellano alla liturgia preconciliale, no? Secondo la storia e la tradizione della Chiesa, vi negano lo Spirito Santo. Perché Dio come ha parlato in aramaico, in ebraico, ai popoli che parlavano ebraico e aramaico, non può parlare in latino oggi a persone che non lo capirebbero nemmeno, perché quando Dio parla, se uno parla, parla per farsi capire. E non si può essere attaccati alle tradizioni di una volta, perché le tradizioni sono tali perché si modificano. E le persone intelligenti sono le persone che non dicono mai ai miei tempi. Quali tempi? Quanto tempo vivi tu? 40, 50, 60, 70, 80, 100 anni? Ma di fronte alla storia di milioni di anni, cosa vuoi che sia? Tu puoi dire il mio sentimento, non puoi dire ai miei tempi, perché dire ai miei tempi significa che non hai assolutamente il senso della tua vita oggi. Perché significa che prendi il tuo sentimento di storia e lo usi come vetro per tutta la storia dell'umanità. Se noi dovessimo utilizzare questo criterio per il cristianesimo sarebbe nella storia dell'umanità, del mondo, chiamiamolo del mondo, lo 0,00008 zeri, 0,4. Eppure il cristianesimo ha avuto un senso, perché il cristianesimo si presenta come il Logos sarx e greco. Notate come in greco le due parole logos, versante della divinità, e sarx, la fragilità, la mortalità, la passibilità, tutto quello che può essere, come dire, di limitato, sono messi insieme i Giovanni. Il logos sarx. Cioè non possono stare insieme perché sono contraddittori i due concetti, eppure nel Vangelo sono messi insieme. Il Logos si fa limite. Nel momento in cui Gesù diventa uomo, Dio perde la sua onnipotenza. Non è più onnipotente, perché si lascia inchiodare sulla croce e non scende dalla croce, e nelle tentazioni non accetta le proposte allettanti del maligno. Tutto questo sarà tuo, se prostrato mi adorerai, buttati, gli angeli ti prenderanno. No, perché Dio ha rinunciato alla sua onnipotenza, perché non è più un Dio alla stregua delle divinità precedenti, ma è un Dio che si fa sarx, limite, mortalità, confine, impotenza. E questo è, da un punto di vista, diciamo, teologico, lo esprime in un modo straordinario San Paolo nel capitolo secondo della prima lettera di Corinto. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile. Dio ha scelto ciò che nel mondo non conta nulla per confondere le cose che sono. Allora, tutti noi siamo venuti, siamo reduci dal catechismo. Tutti. Chi ha fatto il catechismo e chi continua a fare il catechismo? Brave persone. Mamme, maestre, cuore, preti, brave persone, non c'è nulla da dire su di loro. Però conoscevano poco la scrittura, conoscevano di più la storia biblica, cioè i fatterelli, così come sono raccontati nella Bibbia, ma senza contestualizzazione. E allora si parlava di Adamo ed Eva come se fossero due persone in carne e ossa. E siamo cresciuti tutti così. Siamo cresciuti tutti col peccato originale. Nel battesimo, il battesimo ancora oggi, il catechismo della Chiesa cattolica dice che il battesimo cancella il peccato originale. Eppure vi posso garantire, guardate, io non ho nulla da come dire, da affermare, perché non ho nessun interesse. Vi posso soltanto dire che alcuni grandi teologi, compresi alcuni teologi dell'Università Pontificia Lateranense, dove per la prima volta io esposi in un seminario organizzato dall'Università del Papa, io dissi queste cose. E c'era un professore, il professor Livi, di 87 anni all'epoca, che piangendo lacrime visibili, venne alla fine e disse: era da una vita che io aspettavo di sentirvi dire queste cose. Grazie, perché lei è venuto da Genova per dirci. E questa sera sono venuto da Genova a Pessano con Bornago. Dovete cambiare nome, ragazzi, perché non con Bornago. Mi sembrano due sposini novelli che non si prendono mai, no? Pessano con Bornago. Fate Pesborn all'americano. Il problema più profondo nostro sono questi due. Primo è il catechismo, che si è sviluppato così come una preparazione alla prima comunione. E quando voi preparate i bambini alla prima comunione, vuol dire che ponete un termine. Tant'è vero che finita la prima comunione, i bambini ciao ciao, qualcuno resta ancora per la cresima. Presso gli ortodossi la cresima non c'è, perché viene data col battesimo, tanto per intenderci. Quindi ci sono dei problemi di ordine anche teologico. Si può ricevere due volte lo Spirito Santo, una volta nel battesimo, una volta nella cresima? Sono problemi. Ecco perché dico che vi invito a pensare, non ad agire di stomaco e subito reazioni, come dire, ah, non mi interessa. Guarda che ti interessa, perché la storia del peccato è la storia della tua vita, perché tu sei stato segnato nella tua vita e nelle tue scelte da questa parola. Chi di voi non ha fatto esperienze drammatiche? Io credo nessuno. Perché le confessioni sono state dei traumi. Specialmente quando, diciamo in forma definitiva, dal 1904 in poi, il peccato per eccellenza era il peccato di natura sessuale, che ha creato generazioni di disadattati da parte di persone incompetenti e in buona percentuale malati, che hanno condizionato la vita delle persone estraniandole dalla vita del rapporto con Dio. Paradossalmente, quel luogo che doveva servire ad avvicinare Dio era il luogo che li allontanava di Dio. Guardate che cosa è successo dal 68 in poi, dal 67 in poi. Io nell'anno 67 studiavo a Verona il seminario per l'America Latina, e lì che ho cominciato a riflettere, perché c'erano dei responsabili educatori che facevano pensare, tanto che quando divenni prete nel 72, e dopo diversi anni, negli anni 80, io mi sono posto il problema: è giusto che io continui ad essere prete se quello che io dico crea problemi e nessuno lo condivide? Non è possibile che sbagli io. Una persona corretta si pone la domanda. È possibile che tu sia nell'errore, che tu sbagli, perché se hai sempre opposizione, e siccome nessuno ha mai prescritto, non te l'ha prescritto il medico che devi continuare, cioè può darsi che il tuo pensiero sia fuori luogo. Allora, prima di prendere una decisione, perché prendere una decisione sarebbe stato prendere una decisione di pancia. Ho fatto per 4 anni analisi con un gesuita, psicologo, responsabile del noviziato dei gesuiti di tutta Italia. Perché i gesuiti, per preparare i loro preti, mettono persone competenti per fare discernimento. E io ho detto, se devo decidere della mia vita, io voglio il meglio. E voglio una persona che viva dall'interno quello che vivo io. Non potevo scegliere uno psicanalista qualsiasi, non potevo scegliere uno psicologo qualsiasi. Ne avrei trovati 100.000 tra le conoscenze che avevo allora, anche perché io lavoravo con i tossicodipendenti, con le prostitute e con gli etilisti. E quindi avevamo sempre, e con i ragazzi minori che vi erano affidati al tribunale per non mandarli in carcere, quindi con gli psicologi ero quotidianamente a contatto, ma non mi bastavano loro, io avevo bisogno di una persona speciale che vivesse, che sapesse che cosa significa essere prete, che conoscesse la teologia e che potesse dirmi, darmi un parere totalmente disinteressante. Alla fine di questo lungo cammino la risposta è stata questa: lei può scegliere quello che vuole, può restare prete o può andarsene, perché a nessuno Dio chiede di vivere nel tormento. Guardate intanto, penso che basti la parola come fare qui. Basta la parola. A nessuno Dio chiede di vivere nel tormento. Primo discernimento. Secondo discernimento. Secondo discernimento. Se lei accetta, la sua vita può essere una vita tormentata, perché lei è chiamato a vivere sul bordo, sul crinale, un piede qua e un piede fuori, uno dentro, e prenderà botte da dentro e da fuori. O sceglie di vivere questa vita, ma la deve scegliere come sua, allora la può percorrere e diventerà uno strumento di Dio. Oppure, se lei la deve subire, è meglio che se ne vada subito. Io ho scelto e mi sono incamminato di corsa, perché nella mia vita, da sempre, da quando ho la consapevolezza di ragione, non ho mai desiderato fare essere altro che prete. Perché la mia identità è essere prete. Anche se oggi ho modificato il concetto di prete. Alle volte, per esempio, io mi firmo Paolo Vannella / prete, perché non uso quasi mai l'espressione don. Prete, che viene da presbitero, che indica una professione, perché l'essere prete, così come l'essere padre, come l'essere madre, come l'essere suora, come l'essere parroco, come l'essere missionario, come l'essere nonno, deve essere fatto con professionalità. e non rabberciato come capita. Deve essere fatto con competenza e con professionalità. E uno si deve educare in questo. Ed è il senso della comunità. La comunità che educa. E bisogna anche lasciarsi educare. Che volersi educare con gli altri. E quindi io scelsi all'epoca e non mi sono mai pentito, pur vivendo una vita di totale solitudine. Io lo so, ma poiché la solitudine è la capacità di stare con se stessi e non nella solitarietà, che significa l'essere isolati, ma la solitudine è la capacità di stare col proprio profondo, è lì, nel profondo di te, nel pozzo profondo della tua vita, tu puoi incontrare ogni singola persona ed ascoltare il suo cuore, la sua intelligenza, la sua coscienza, lasciandola sempre libera. Nel catechismo di preparazione alla prima comunione, io ricevetti una formazione comune, una formazione fatta da persone che mi chiedevano di imparare a memoria le formule del catechismo. 146 formule nella compendio di Pio X, c'è il catechismo maggiore e il catechismo compendiato. Chi ci ha creati? Ci ha creati Dio. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire signore? Che cosa vuol dire cielo? Che cosa vuol dire terra? Pensate, tutte queste cose avvenivano in un tempo in cui Pio X era ossessionato dal modernismo, perché vedete la storia della Chiesa bisogna conoscere se vogliamo dare senso al nostro vissuto e alle parole che usiamo. E quella, voi lo sapete che Pio X aveva messo in piedi anche un'associazione che si chiamava, che chiamò in latino Sodalizium Planum, Pianum, il nome di Dio V. Sodalizium Pianum, associazione piana, che aveva lo scopo, e lo finanziava direttamente lui, aveva lo scopo di andare a spiare preti, vescovi, laici e riportare. Vi sono oggi, per esempio, tanto per dirne una, Primo Mazzolari è stato beatificato da Papa Francesco, Don Lorenzo Milani è stato beatificato da Papa Francesco. Ma che cosa hanno patito? Cosa hanno patito? Provate a leggere i loro libri. Oppure con aiuti, adesso abbiamo la richiesta di riconoscere con aiuto. Papa Giovanni, quando fu fatto Papa, dopo un po' di giorni, così, fece la visita a tutti i dicasteri del Vaticano e chiese di visitare la Biblioteca Vaticana. Andò giù nella Biblioteca Vaticana. Era all'epoca assistente Monsignor Pagano, frate delle lingue, poi diventato cardinale, e gli si sedette e disse: per favore, posso vedere il mio discepolo? Questi, Papa, prese il fascicolo e glielo diedero. Lui lo aprì alla prima pagina e andò a cercare una cartolina. Una cartolina che lui nel 1905, se non vado errato, aveva spedito a Bonaiuti, che era suo compagno di seminario, seminario romano. E lui gli aveva mandato i saluti da dove si trovava, perché era in Bulgaria, eccetera, nunzio apostolico da quelli in parte di Fidelium, e gli mandò i suoi saluti dopo che lui era stato condannato di modernismo. Quella cartolina è andata a finire nel fascicolo di Roncalli. E sapete perché non fece danni? Perché tutti lo ritenevano un patroccone insignificante. Lui prese la cartolina, la rimise al suo posto, chiuse il fascicolo, fece così sulla, quasi ad accarezzare il fascicolo, e ha detto: speriamo che non succeda più a nessun altro. Speriamo che non succeda più a nessun altro. Ditemi voi, chi ha fatto peccato? Quelli che hanno sequestrato la cartolina o Roncalli che ha spedito la cartolina per dare conforto ad un amico? Chi doveva andare a confessarsi? Oggi tutto l'insegnamento di Bonaiuti è stato recepito nel Vaticano II. Sapete che Bonaiuti è morto di fame. Era una delle menti più eccelse della Chiesa e dello Stato, ma per ordine del Vaticano i fascisti gli tolsero l'insegnamento alla Sapienza di Roma. Morì di fame. La storia. Adamo ed Eva, che sono all'inizio del racconto biblico del decimo secolo, per racconto che nel capitolo secondo e terzo e nel decimo secolo, epoca di Salomone, quasi alla fine del ferro, età del ferro, fine del bronzo e inizio del ferro, quel racconto ha un obiettivo. Non è storico, perché tutti i popoli del Medio Oriente avevano delle cosmogonie, dei racconti di origine. Tutti. E la Bibbia non poteva, il popolo ebreo non poteva essere da meno, perché non sarebbe stato come gli altri popoli. Non avrebbe avuto un Dio alla guida, come tutti gli altri popoli avevano gli dèi, i quali erano impotenti fuori dai confini del proprio territorio. Ne abbiamo un esempio, per esempio, nel libro dei Re, al capitolo 17, con Elia, il Naaman, il Siro, il lebroso, che viene curato dalla lepra e che chiede di portarsi una serie di sacchi di terra di Israele, perché quando arrivava in Siria, nella sua terra straniera, poteva mettere la terra per terra e salirci sopra e ringraziare il Dio di Israele, che è in principio del tappetino musulmano. Qua il tappetino musulmano non è per non portarsi, ma perché richiama, poiché è fatto in Palestina o alla Mecca o in terra musulmana, implica la terra musulmana. Naaman il Siro sa che il Dio di Israele, Yahweh, non ha potere fuori dai confini di Israele. per poterlo ringraziare deve portarsi la terra di Israele con sé. Quindi il popolo di Israele deve costruire una visione del mondo e deve dire in che modo il suo Dio ha creato le cose, così come fanno i babilonesi, come fanno gli assiri, come fanno gli altri popoli, gli egiziani e gli egiziani. Ma c'è una differenza però. Per esempio voi nelle vostre Bibbie, quelle che leggete, voi sapete che il primo versetto della Genesi voi leggete in questo modo, in italiano, compresa l'ultima versione del 2008 della Shoah, che è il testo di Silente delle Messe, sia di Toratino che a Prodiano. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora, la terra era informe e deserta, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Questo è preso dalla Bibbia latina di San Gerolamo. La Bibbia ebraica non dice così. La Bibbia ebraica dice Bereshit bara Elohim le haaret le shamayim Bereshit Rash, Reshit vuol dire la testa. È una preposizione di luogo o di tempo a seconda dei contesti. E si deve per forza, poiché in ebraico la lingua precisa, non in principio Dio creò, ma nel principio del, perché la costruzione in ebraico è questa secondo la sintassi della grammatica. Nel principio del Dio creò il cielo e la terra, che sarebbe il titolo, Dio creò il cielo e la terra, è il titolo del poema. Quindi nel principio del Dio creò il cielo e la terra, e la terra era informe, e lo Spirito di Dio covava le acque, arriviamo al versetto 3, in cui si dice, disse Dio. La parola più importante è il verbo dire, Vayomer Elohim, che è il tempo più importante, il tempo narrativo, e disse Dio, cioè nel silenzio universale, scoppia la parola che diventa e sia la luce, e la luce fu. Cioè la parola in Dio diventa fatto. Tant'è vero che in ebraico esiste solo una parola per dire parola e per dire fatto, davar, che significa detto, cosa detta, e significa cosa fatta. Perché in Dio la parola è il fatto, e il fatto avviene con la parola. Si potrebbe tradurre, per renderlo in italiano più comprensibile, quando Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta e lo Spirito di Dio covava le acque, disse Dio, guardate come suona, che è la stessa forma che ha il racconto della creazione nelle nome Rish e nel Gilgamesh dei popoli ancora più orientali, da cui la Bibbia prende lo schema. Allora capite che oggi bisognerebbe veramente entrare dentro, fermarsi un attimo e dire a che punto siamo della nostra storia della salvezza? Possiamo continuare ad andare avanti con le favole? Ma qual è il senso della parola di Dio? Che cosa Dio ci voleva dire attraverso queste immagini, queste figure? Qual è l'insegnamento? Perché il messaggio è questo. Cioè una cosa viene raccontata per trasmettere un messaggio. Questo, guardate, avviene anche, come dire, come studio di linguistica. Se voi studiate la linguistica dal 1916, che è una scienza, da adesso su e giù, voi comprendete perfettamente questo. Cioè bisogna superare quel gap che viene dal fatto che abbiamo sempre fatto così. Ma cosa vuol dire abbiamo sempre fatto così? Da quando? Da quando? Sei tu il metro della storia? Sei tu il metro di Dio? Perché guardate che facendo così noi abbiamo inchiodato Dio nella impossibilità, cioè non gli abbiamo più, gli abbiamo tappato la bocca. Perché abbiamo epurato la Bibbia nel suo significato. E la Bibbia non parla. Mentre la Bibbia è il libro più sconvolgente che io abbia mai letto. Avevo cominciato i miei studi dedicandomi alla filosofia e alla letteratura, che erano le due mie passioni. Poi ho scoperto la Bibbia. Da quel momento ho messo da parte tutto, o meglio, tutto, letteratura, filosofia, poesia, astronomia, scienze, chimica, fisica, matematica, tutto è diventato funzionale a servizio della comprensione della Bibbia. Perché lì è la chiave. È la chiave di ieri, la chiave di oggi e secondo me sarà anche la chiave di domani. Fateci per esempio male. Che cosa cantate voi nella notte di Pasqua, nella veglia del sabato santo? O felice colpa che meritò a noi un così grande Redentore. O felis culpa, quei talem ac tantum merit nos avere Redentore. La riforma liturgica, se ne sono accorti molto pochi, specialmente quelli che la contestano, arrivati a questo punto, la mette tra parentesi quadra. Perché dice che si può mettere? Perché si è accorta, cioè l'autorità, chi ha fatto il messale, cioè il Papa, alla fine lui che firma, si pone il problema. Ma noi possiamo dire che Gesù viene perché c'è stato Adamo? Ma se no, noi dobbiamo dire che Gesù viene perché Adamo ha peccato e lui deve riparare il peccato di Adamo, vuol dire che Adamo è più importante di Gesù, perché se Adamo non ci fosse stato, se Adamo non avesse peccato, di Gesù non ci sarebbe stato bisogno. O no? Ci avete mai pensato a questo? Che è un discorso logico sul piano della fede. Gesù sarebbe venuto sulla terra se non ci fosse stato Adamo? Gesù viene, secondo quello che noi abbiamo preso, Gesù viene perché Adamo ha peccato e bisogna ristabilire le cose. Eppure nella scrittura noi non abbiamo niente di questo, nei Vangeli non abbiamo niente di questo. Addirittura nei Vangeli abbiamo l'inizio e prologo di Giovanni che dice en arche en coloro. Che al versetto 14 cai colombo sacri e chiedo. Guardate che c'è da restare senza parole di fronte a questo en arche. Nel principio il Logos era Dio e il Logos era volto verso Dio. Richiama il capitolo 8 dei Proverbi, quando la sapienza, parlando di se stessa, dice: in principio io ero con il mio creatore, quando lui faceva le cose e io gli stavo accanto nel modularle e nel formarle. Vedete, quando Giovanni scrive quel Giovanni, o chi per lui scrive queste cose, è intriso del sapere ebraico e del sapere giudaico. conosce perfettamente il pensiero della religione ebraica. E senza l'ebraismo noi non possiamo capire il Vangelo. Non conoscere l'ebraismo significa perdere il significato del 90% del Vangelo. Ecco perché bisogna non fermarsi semplicemente a dire che gli ebrei come bello sono i nostri fratelli maggiori. Queste sono affermazioni che non muovono nulla, ma bisogna studiare la tradizione religiosa, culturale dell'ebraismo. Perché i Vangeli nascono lì. Allora, qual è il pensiero? Il pensiero è che Gesù, il Cristo, è il Logos. E Adamo, diamolo per scontato che è una persona, io so che voi conoscete perfettamente la Bibbia, e quindi ve la concedo come se fosse, anche San Paolo utilizza questo metodo di racconto. No? Adamo ed Eva, perché peccano? Perché si allontanano dal Dio? Perché rifiutano di somigliare al Cristo. Perché Cristo è il Logos, è il modello del Padre. Non leggete i Colossesi, i primi 15 versetti dei Colossesi? Non leggete gli Efesini, i primi 8 versetti degli Efesini? Non ve ne accorgete che cosa dice la Scrittura? Adamo ed Eva si ribellano a Dio perché non vogliono somigliare al Verbo, al Logos, al Cristo. Ecco perché è più importante il Cristo di Adamo ed Eva. È più importante lui perché è a lui che si ribellano, perché nel progetto di alleanza, nel progetto di salvezza, Dio propone il modello che è Gesù Cristo, fin dall'inizio. Come prega Gesù nel capitolo 17 di Giovanni? Padre, dammi quella gloria che io avevo presso di te prima della fondazione del mondo. Capitolo 17 di Giovanni. Quante volte lo abbiamo letto, ma sapete che cosa è quell'espressione di Giovanni? Padre, dammi quella gloria che io avevo presso di te prima della creazione del mondo. È la Mishnah degli ebrei. Al capitolo sesto, dove si dice che prima che il mondo fosse creato da Dio, Dio aveva creato 10 cose, tra cui il sabato, le tenaglie stanno per la scelta, le tenaglie, il corno di Ariete, di Isacco, il Messia secondo la tradizione ebraica, ci sono due versioni, cioè un guerriero discendente di Davide, uno messia che sarebbe venuto a cavallo e un altro messia che sarebbe venuto di stirpe sacerdotale, che poi quella che sviluppa la tradizione ebraica. Quindi quando dice le lettere dell'alfabeto, perché le lettere dell'alfabeto Dio le ha composte prima in vista di scrivere le lettere, la Torah, nelle tavole date a Mosè. E questo, e poi il vino che serviva per l'alleanza, e le depose nella cantina del Sinai. Guardate che visione. Voi direte fantastica, certo, ma guardate che visione. Prima della creazione del mondo, il Messia era già lì, ad accogliere il mondo, che per responsabilità, lettera ai Romani, capitolo 8, tutto il creato soffre le doglie del parto, in attesa della liberazione dei figli di Dio. Ed è diventato caduco per colpa di chi l'ha reso caduco, cioè l'uomo. Il Messia che sta lì all'origine come un ostetrico che deve venire fuori il mondo, e il mondo è modellato su di lui. Ma Adamo ed Eva si ribellano a questo, perché vogliono essere loro i protagonisti della storia e non vogliono dipendere da nessuno. Allora tutto questo cioè, non ci ha condizionato in questo senso, ci ha condizionato nell'altro senso, nel senso di Agostino. La responsabilità di tutto questo processo in Occidente la dobbiamo a Sant'Agostino, contro il quale San Tommaso d'Aquino cerca di porre rimedio, ma l'autorità di Sant'Agostino è tale che addirittura Tommaso deve anche scusarsi quando dice il contrario di quello che afferma Agostino. E allora ci troviamo in un concetto di peccato preso dal tribunale e applicato alla persona di Dio. Il peccato è la trasposizione sul piano religioso di quello che era il comportamento nei confronti del faraone, del re, del principe, dell'imperatore. Trasgredire un ordine dell'imperatore era passibile di morte. Questo era il peccato. Dio è paragonato ad un principe, è paragonato ad un re, è paragonato, si attribuiscono tutte le caratteristiche regali. E quindi anche il concetto di trasgressione, di legge e di giustizia sono concetti umani che vengono applicati a Dio. Ma Gesù viene a dire una cosa completamente diversa. Gesù viene ad annunziare una cosa sconvolgente, che Dio è Padre. Prendete semplicemente un esempio, sempre nel contesto del peccato, e così arriviamo al perdono. Nel capitolo 4 della Genesi, Caino ed Abele, dopo che Caino è condannato, Caino diventa un errante e qualcuno tenta di ammazzarlo, e Dio gli fa un segno, un tau sulla croce, sulla fronte, perché chiunque veda Caino nessuno lo tocchi, perché la pena spetta soltanto a Dio. Nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare l'altro. Qual è il concetto di perdono che noi abbiamo oggi? È quello della vendetta. Nonostante la Costituzione italiana preveda, come dire, la rieducazione, cioè il reinserimento, perché è lecito, permesso, cioè accettabile che qualcuno sbagli. E se qualcuno sbaglia, cosa fa? Si toglie di mezzo o si cerca di correggerlo? Se con i vostri figli, i bambini, eccetera, voi doveste applicare a questa legge di togliere di mezzo, oggi qui non ci sarebbe nessuno, perché i vostri genitori avrebbero fatto tutti fuori. C'è un'espressione che dice: Caino è stato vendicato 7 volte, ma Lamech sarà vendicato 70 volte. In quel tempo, cioè quando prima che arrivasse Mosè, la vendetta aveva un rapporto di 1 a 7, per una morte 7 morti, per un occhio 7 occhi, per una ferita 7 ferite, 1 a 7. Guardate che questo c'è ancora oggi presso qualche gruppo, per esempio latinoamericano, tiene villaggi per tutti e anche in altri villaggi in Africa. Per un colpo, 7 colpi. Arriva Mosè e porta la legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente, morte per morte, colpo per colpo. Qual è il vantaggio? Qual è il passaggio? Non è un passaggio di civiltà straordinaria? Si eliminano in un colpo solo 6 processi. La legge del taglione è un passaggio di civiltà. Da 7 a 1 si va 1 a 1. Quale sarà la conclusione? La conclusione sarà Gesù che dirà: Maestro, quante volte devo perdonare? 7 volte, che era il massimo, cioè era il limite che nemmeno Dio poteva superare. Non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7. Cos'è 70 volte 7? No, come numero. 7 per 7? 49, cioè 50. Il giubileo. Non solo il giubileo, ma indica le 70 settimane di anni previste dal profeta Daniele, verranno fra le 70 settimane di anni quando verrà il Messia, la misericordia di Dio. Daniele aveva dato questo numero per l'arrivo del Messia. Quindi il Messia, cioè Gesù Cristo, è l'incarnazione della misericordia. E perché Gesù è l'incarnazione della misericordia? Perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 18, letteralmente è scritto: Dio nessuno l'ha mai visto. Voi avete mai visto Dio? A me non è mai apparso. Nemmeno a me, siamo in due. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio di Dio, lui, si dice in greco, ne ha fatto l'esegesi, exegesato, ne ha fatto l'esegesi, cioè Gesù è venuto a spiegarlo, cioè a dipingerlo. E in che modo lo ha dipinto? Dandogli il volto della paternità, il volto della misericordia. Dice San Tommaso nella Summa Teologica, che lo trovate nel libretto, tutti questi testi di riporto, che Dio è più grande nella misericordia che non nella creazione. Che cos'è il perdono? Quando noi pensiamo al perdono oggi, noi diciamo: se io perdono, si chiude lì, si va al bar a prendere un aperitivo e tutto finisce. No? Come se niente fosse. Tant'è vero che vedete di fronte a tanti efferati, no? Delle persone che dicono: io non posso perdonare, deve pagare. Perché noi della giustizia non abbiamo il concetto del diritto, abbiamo il concetto della vendetta. Il tribunale deve punire perché deve far soffrire, non deve far pensare, ragionare e cambiare, che è il concetto evangelico della conversione. La conversione non è cambiare attitudine, cambiare comportamento, prima si faceva così, adesso si fa così. La conversione, la metanoeo, la metanoia, è il cambiare pensiero, cioè cambiare modo di pensare e cambiare criteri di valutazione. Se io prima valutavo in un certo modo, cioè qual è la cosa più importante per me adesso? Se io mi converto in una relazione con Dio, questa cosa importante per me adesso diventa un'altra cosa. Attorno a che cosa ruota la mia vita? Oggi conviene, non parliamo di sicuro se diciamo i soldi. No, non parliamo di sicuro, che è uno degli aspetti. Ma non parliamo nemmeno se diciamo che è il potere, nel grande e nel piccolo. E il potere si regge su due piedi, denaro e sesso. Sesso e denaro. Guardate quello che fa. No? Gesù viene a dire: convertitevi. Conversione vuol dire cambiare criterio di pensare, cambiare criterio di valutazione, avere capacità di discernimento scevro da qualsiasi altro condizionamento. Non è cambiare comportamento, perché se tu cambi comportamento succede come succedeva prima e come succede ancora oggi. Io mi vado a confessare, due padre, tre gloria e quattro ave maria e via, avanti un altro. Poi la prossima settimana, dopo 20 giorni, è la stessa cosa. Le stesse cose, perché i comportamenti non serve cambiarli. Non serve cambiare i comportamenti. Bisogna cambiare processo mentale. Allora, chi perdona dal punto di vista cristiano è che chi perdona perché si trova di fronte ad un rapporto così profondo con Dio, il quale si è fatto carico del, dice Giovanni, del peccato al singolare, del peccato del mondo. Del mondo. Se io voglio imitare Gesù, nell'atto del perdono io assumo, attenti a quello che dico, assumo su di me la colpa dell'altro. Lui ha ammazzato uno, ha ammazzato mio fratello, non me, ha ammazzato mio fratello. E mio fratello non c'è più, che lui si converta, che lui non ti converta, mio fratello non torna più in vita. Cioè il danno è irreversibile, nemmeno Dio può cambiarlo, questo. Di fronte però a questo atto, che è un fatto, che è un fatto di fronte al quale io mi trovo, io ho due atteggiamenti. Uno che è di rifiuto, l'altro che è cristiano. E il cristiano è il più difficile, perché il cristiano, il rifiuto, lascia lui com'è e lascia il fatto com'è. Lascia il morto, ma lascia anche l'assassino com'è. Mentre il cristiano dice: il fatto è lì, nessuno mi potrà più restituire mio fratello, ma io mi assumo la tua colpa, la tua responsabilità, me la prendo io perché mi carico della tua croce, perché tu per tutta la tua vita possa capire chi ti ha ridato la vita. Non è un morire in croce questo? Questo significa portarsi dietro la morte del fratello e portarsela per tutta l'esistenza. Ma nello stesso tempo mi faccio carico di lui e gli affido la responsabilità, perché a questo punto è solo sua, di pensare quello che sta avvenendo, perché io lo inchiodo alla sua responsabilità e lui è costretto a ripensare quello che ha fatto, quello che sta facendo, come lo sta facendo. Qui a Milano, forse nessuno di voi lo sa, Milano è l'istituto di diocesi, sono avvenuto per oltre 25 anni un fatto che è stato vissuto da chi lo ha vissuto in una forma molto, 25 anni, 30 anni, 30 anni, in una forma molto riservata, anche per volere del Cardinal Martini, perché è stato lui l'artefice iniziale di questa cosa qui. Un gruppo di vittime del terrorismo, gruppo di vittime del terrorismo. Questo dice che alcuni terroristi portarono a Milano le armi che lui le consegnò al prefetto. Da quel momento avvennero alcune cose. Passata la stagione del terrorismo, un gruppo di vittime, di figli di vittime, figli o congiunti o del terrorismo, insieme con un gruppo di terroristi, cioè quelli che hanno ammazzato, si sono riuniti tutti gli anni per 15 giorni in una casa, ogni anno li cambiavano, oppure ogni 2-3 anni cambiavano, guidati da due gesuiti che sono ancora vivi a Milano, e insieme convivevano nello stesso luogo a riflettere tutti senza nessun programma, a lasciare libero il cuore degli omicidi, dei terroristi e delle vittime del terrorismo. Ne è venuto fuori un libro parziale, edito dal Saggiatore, che è di una... di dentro sono venute cose inenarrabili, inenarrabili. Però sono cambiati gli uni e sono cambiati gli altri, unicamente perché c'è stata una persona che, notate, la grandezza di Cardinal Martini, non ha voluto essere lui a fare questo, proprio per non condizionare la libertà. E si sono convertiti tutti, ma senza tarallucce vino, lasciando la pesantezza dei fatti, della realtà. Perché il perdono non cancella i fatti, li mette in evidenza. Ma nello stesso tempo il perdono svuota la violenza, perché nel momento in cui io gli dico: tu assassino il mio fratello, io mi prendo la tua colpa e la porto io lo svuoto della sua violenza. Lui non può più liberarsi di se stesso. Ecco perché la parola perdono dal latino non è una cosa così passeggera. Il perdono è un dono per eccellenza. Il per indica un superlativo. È un dono per eccellenza. Un dono dato per abbondanza di cuore, non per diminuzione o per riparazione, perché se io avessi chiesto riparazione ad un altro avrei commesso un atto di prostituzione, perché la prostituzione è un rapporto apparentemente d'amore, perché compiono gli stessi gesti, con le stesse parole, finzione, no? Però dove c'è un corrispettivo, cioè io ti pago e tu mi dai, mentre nell'atto d'amore c'è la gratuità totale, cioè io ti amo per te stesso, per te, non per quello che mi dai. Questo è l'abisso tra il cristianesimo e il resto, tra l'atto, tra il gesto cristiano. Chi ama, ama l'altro non per quello che gli dà, perché questa è pura prostituzione. Il 50% è prostituzione. Io ti amo per te stesso, perché tu sei la parte migliore di me. E allora perdonare vuol dire assumersi la responsabilità della storia, portarne il peso e pretendere che l'altro ne prenda coscienza per diventare se stesso. E se l'altro diventa se stesso, può essere un omicida, può essere un assassino, può aver rovinato una vita, ma cambierà e la sua vita sarà al servizio della vita, non commetterà più un assassino. Questo è il capovolgimento. E allora vorrei dirvi, per concludere, perché penso che siamo andati molto fuori, vorrei dirvi soltanto questo: tutto questo che abbiamo detto per sommi capi, nasce da un equivoco. L'equivoco tra religione e fede. Oggi noi, nelle nostre chiese, dappertutto, noi viviamo un rapporto religioso, un rapporto di religione. E la religione è la negazione di Dio. La religione è uno strumento che serve per dominare le coscienze o per controllare il sociale. Per controllare le persone, per controllare le relazioni. È una forma di controllo. Per questo, per esempio, non so, è più facile sul piano religioso fare processioni, fare prima comunioni, fare feste, fare questo, fare quello, perché è più gratificante. È più gratificante perché non è più riflessivo, perché si va avanti per forza di inerzia, perché si fa così. E se ti domandano perché fai così, non so. La fede è un'altra cosa. La fede è avere incontrato una persona, essersene innamorato e vivere di conseguenza. La differenza che c'è tra una persona normale e una persona innamorata è subito evidente. Quando io vedo i ragazzi ed erano adolescenti e si innamoravano, prima che si innamorassero, per fargli fare una doccia erano le guerre funebri. Per farmi lavare erano le guerre puniche. Una volta innamorati erano sempre davanti allo specchio, davanti a pulirsi, di qua, di su, davanti, di dietro, di sotto, con il gel, cominciavano a usare il gel, queste cose qui. E pensavano che io fossi imbecille. E la domanda di Urisma, posso sapere come si chiama? Chi ti ha detto? Dico, lo vedo, me lo stai dicendo tu. Perché sei cambiato. Non sei più la stessa persona. E nell'amore il tempo più importante non è il tempo dello stare insieme, ma è il tempo dell'attesa. Dell'attesa, dell'aspettare. Perché nel tempo dell'attesa si mettono in moto tutte le capacità e tutte le strutture interiori del cuore, dell'anima e del corpo. Perché nell'innamoramento devono giocare tre cose. Questo è per legge naturale, lo dico come un papa, eh? Tre cose. Testa, cuore, pelle. Tre cose. Se manca uno di questo non c'è innamoramento. Testa, cuore, bene, mettetela nell'ordine in cui volete.
Non le mani.
Sì, anche le mani.
No, non la mano, il cuore.
Allora, cuore, testa, pelle.
Il cuore, non la mano.
Cuore, testa, pelle. Mettetela come volete, girate pelle, cuore, testa, pelle, testa, cuore, pelle, cuore, pelle, testa, mettetela come volete. Ma queste tre cose devono coincidere. Perché ci sia l'innamoramento. E l'innamoramento è aver incontrato una persona attraverso la testimonianza di altre persone. Ecco perché siamo importanti noi. Perché altri devono poter credere attraverso di noi. Perché noi dovremmo essere i testimoni. Cosa testimoniamo? La processione di Santa Genoveffa? Cosa testimoniamo? Noi dobbiamo testimoniare la presenza in mezzo a noi di Gesù Cristo del Logos, che viene a fare l'esegesi del Padre, cioè a spiegare il Padre. E come avviene la testimonianza? La testimonianza in greco si dice martirio. Io concludo la messa sempre con queste parole. Finisce qui la messa del rito, la liturgia del rituale. Comincia adesso l'Eucaristia della testimonianza nella vita. Andiamo incontro al Signore nella storia. Perché nella storia Dio si manifesta non nelle fede, non nei preti, non nella religione. Nella storia Dio si manifesta per rivelazione negli avvenimenti che accadono e nelle persone che incontriamo. I due esempi che noi abbiamo nella Bibbia sono Aronne e Mosè. Esodo 32. Aronne, sacerdote, è un corruttore del popolo. Perché per ringraziarsi il popolo dice: portate tutto l'oro che avete, mettetelo a fondere e facciamo il Dio che volete. Cioè la religione per sua natura è idolatra, si va più alle statue, si va più ai santi che non alla persona di Gesù Cristo. Mentre il profeta Mosè non esita nemmeno un momento a spezzare le tavole, cioè la parola, a spezzarle contro Aronne e il suo vitello, pur di mantenere fedele, di mantenersi fedele al Dio che l'ha chiamato. Il profeta è colui che si appella alla coscienza. Il sacerdote è colui che mantiene il controllo dell'abitudine, del consueto, delle processioni, delle cose da fare. Il sacerdote è colui che fa, il profeta è colui che sta sul monte di Dio e diventa specchio della parola. Perché la parola di Dio, a differenza del codice di Amurabi, la parola di Dio si rivolge a te come un tu. Tu osserverai il sabato, tu onorerai il padre e la madre, tu non dirai il falso quando vai in tribunale, tu non desidererai la donna di altri, tu onorerai il Dio, non ti farai immagine di Dio. Mentre il codice dice: se qualcuno commette qualcosa avrà questa pena, chiunque fa così avrà cos'ha. Questo è il codice di procedura penale e di procedura civile. Mentre la fede del profeta e Gesù si rivolge sempre a ciascuno di noi con il pronome personale. Con il pronome, cioè ti chiama per nome, ti dice tu. E tu sei interpellato come coscienza, sei obbligato a rispondere nel silenzio della tua coscienza oppure in condivisione con la coscienza degli altri, che dovrebbe essere la misura e il senso della comunità. Non abbiate paura. Non abbiate paura, perché inizio questo libretto sul peccato con queste parole. Peccare è difficile, molto difficile. Peccare è difficile perché noi abbiamo trasferito, abbiamo identificato il peccato con i comportamenti di tipo da galateo, o da codice penale, o da codice civile. Mentre il peccato, l'unico peccato di cui dobbiamo avere paura, è il rifiuto di Dio consapevole. Cioè rifiutare il progetto di Dio perché dentro di me è seminato un progetto. E il progetto di Dio non è fuori di me, il progetto di Dio è che io sia me stesso. Per cui quando ognuno di noi si impegna a diventare sempre più se stesso, somiglierà sempre di più all'immagine di Dio. Genesi 1:27. Dove non si dice dove non si dice quello che normalmente leggete. E Dio creò Adamo, a immagine di Dio lo creò, e la Bibbia comune c'è maschio e femmina, lo creò. Una variante di un testo di un codice antico dice a singolare lo creò, mentre la maggior parte dei codici è plurale, maschio e femmina li creò. In ebraico c'è scritto Zakar Venekbach Baro Lo. Zakar significa essere pungente. Nekbach vuol dire, tradotto alla lettera, essere forata. Forata. Il risignificato, la indicazione agli organi sessuali maschili e femminili è chiara. Per cui l'immagine di Dio è la coppia, maschio e femmina. Tant'è vero che il Concilio Vaticano II dice che la famiglia, la coppia, celebra amandosi, celebra l'alleanza di Dio. Chi rende visibile sulla terra il volto di Dio sono coloro che si amano, perché formano un'unica realtà di comunione ed esprimono il senso e il volto di Dio relazione, di Dio Trinità. Il prete è un'altra cosa, perché il prete non esprime il volto di Dio secondo la relazione, perché il prete è legato alla religione, a meno che il prete non diventi profeta. E se diventa profeta, allora assume la parola come lampada per i suoi passi e per i passi della propria comunità. Voi capite che queste ultime parole che ho detto avrebbero bisogno di un sviluppo che non possiamo fare questa sera. Però, se non vi ho rotto proprio fino in fondo, io sono anche disponibile sempre per amore di Don Angelo, e oggi devo dire anche per amore di Don Claudio, e oggi questa sera devo dire per amore vostro, perché vi amo tutte e tutti, io sono anche disposto a tornare, ma adesso ci fermiamo qui, e buonanotte a tutti. Thank you.